Ecco, noi siamo partiti dal One Belt, One Road e ci siamo ritrovati a notare che quello può essere semplicemente il grimaldello per anche una penetrazione militare, oltre che ovviamente politica. Però nasce prima l'esigenza da parte cinese di occupare, in particolare per quel che riguarda l'Africa, per il resto del mondo forse è diverso, ma per quel che riguarda l'Africa nasce prima l'esigenza di andare a occupare una zona del territorio africano oppure quello di espandere il proprio commercio. Questo perché si dice adesso che in questi giorni, proprio la notizia che Putin abbia intenzione di invadere anche lui, essere presente anche lui in territorio africano, proprio per contrapporsi a questa espansione esagerata dei cinesi.
Beh, la Cina ha intuito questo dal punto di vista delle risorse 30 anni, 40 anni fa. Oggi cominciano a nascere le seconde generazioni, le terze generazioni di cinesi africani. E le terze generazioni, tra l'altro, sono quelle che poi si mescolano, quindi che poi nasceranno figli cino-africani. Penso all'Angola, penso al Gabon, alla Guinea Equatoriale più di recente, al Camerun. Quindi diciamo il lato ovest del continente africano. Quindi è un'intuizione avuta per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse decenni fa, dopo tutti gli altri. Per quanto riguarda invece la rivendita dei prodotti finiti del manifatturiero cinese, è un'intuizione avuta fondamentalmente quasi prima di tutti gli altri, almeno a livello massiccio come si sta facendo oggi. Quindi no, non è un argomento recente, è un tema che invece, anzi, oramai, ripeto, stanno nascendo le terze generazioni di cino-africani, quindi insomma la società cinese in Africa è oramai bella che avviata. Per quanto riguarda la Russia di Putin è già presente con, diciamo, forte, come dire, la caratteristica russa, no? Dell'arroganza, il termine che cerco di utilizzare nel modo più laico possibile, cioè non voglio essere giudicante, insomma, però è chiaro che la Russia vuole sempre mostrare di essere l'orso russo. Io penso alla Repubblica Centrafricana, le guardie personali del Presidente della Repubblica Centrafricana sono le ex forze speciali russe. Penso anche alla Libia, dove insomma Haftar è stato diverse volte in visita ufficiale a Mosca, accolto da Putin con tutti gli onori e gli interessi della Russia per quanto riguarda i legami che hanno con il governo, ecco, pilotato da Khalifa Haftar sono fortissimi. E neanche questo è un mistero. Lavrov era il mese di novembre, qui ai Med Dialogue organizzati dall'ISPI di Roma, ha detto chiaramente che l'interesse russo in questo momento è guardare all'Africa con occhi diversi. Ecco, sarebbe interessante capire quali sono questi occhi. Ma anche questo, l'interesse russo non è una cosa nuova. Io penso che ad Asmara, città capitale dell'Eritrea, ex colonia italiana, è una città che di qualche centinaio di milioni, se non sbaglio, di circa 200.000 abitanti, non vorrei dire una castroneria, che sembra una cittadina dei primi del Novecento italiana, molto bellina, c'è una statua di Pushkin. E quella statua fu pagata, addirittura era ancora l'epoca dell'Unione Sovietica. Okay? Quindi anche lì, insomma, è tutto da guardare, relativizzare e storicizzare. L'interesse sull'Africa da parte di tutti, delle grandi potenze, è un affare, insomma, che va proprio nelle generazioni delle generazioni del Novecento. L'interesse cinese è sicuramente più recente, però insomma, parliamo oggi, abbiamo volumi e numeri che sono impressionanti. La Russia, per quanto riguarda anche il mercato del legno, penso, che anche quella è una commodities di cui si parla poco, ma che fa altrettanti danni, diciamo, parimenti all'estrazione del gas e del petrolio.
Va bene, noi ti ringraziamo per questa panoramica molto complicata, chiaramente, però che ci aiuterà sicuramente a avere un quadro più chiaro. Se non hai altro da
Grazie a voi.
aggiungere?
Ma io avrei da aggiungere una piccola postilla che si lega bene con i discorsi di attualità. Questo non per buttarla necessariamente su Google News, insomma, però giusto per chiarire. parla tanto in questa fase del francofar, del colonialismo francese, di queste 15 nazioni africane che sono sotto il giogo di Parigi. Ecco, magari guardiamo, siccome le nazioni africane sono 54, guardiamo quello che fanno gli altri a questo punto, no? Vediamo come vanno le altre economie. Allora, le economie del francofar sono quelle, diciamo, le prime nelle classifiche africane per crescita. Io penso alla Costa d'Avorio, che ha un tasso di crescita del 10%. In Europa numeri del genere non è che ce li sogniamo, ma nel momento in cui ci arriviamo, non lo so, probabilmente saremo già su Marte o addirittura su Plutone. Parliamo di cifre stratosferiche. Poi però andiamo a vedere allora le altre economie che non hanno il francofar, che magari si sono avvicinate alla Cina nel tempo, o che si sono avvicinate all'India, da sempre vicino all'India, o alla Russia. Penso allo Zimbabwe. Lo Zimbabwe ha un tasso di inflazione che è di tipo 1800%. In un paese dove c'è il dollaro zimbabuano, che viene chiamato fake note, nel senso di banconota fasulla, non vale nulla quelle banconote lì, tant'è che le persone all'interno dello Zimbabwe si scambiano dollari al mercato nero. Io stesso pagavo con dollari al mercato nero quando sono stato pochi mesi fa. Questo cosa vuol dire? Che la gestione in realtà monetaria e della sovranità monetaria del francofar forse sicuramente è un problema che va discusso, ma non è sicuramente il push factor principale che spinge le popolazioni dell'Africa occidentale a migrare verso nord. Sono ben altri gli elementi su cui bisognerebbe discutere, e questo insomma è un invito anche a guardare a quello che sta facendo la Cina.
Va bene. Ringraziamo nuovamente e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.